per i soldi come a Wall Street. In fila per i song, Palm Springs, tu corri solo, Mulholland Drive. T'ho chiesto resta, mi hai detto vai. Facciamo il giro del mondo, ti prendo in giro, che in fondo ci vuole poco. Fuori Shibuya, dentro il vuoto, fammi una foto adesso, prima che spariamo da. Non ci fermiamo mai. Adieu, amor, partì già da. Non ci fermiamo mai. Adieu, amor, partì già da. Non ci fermiamo mai. Adieu, amor, partì già da. Non ci fermiamo mai. Adieu, amor, partì già da. Sembra Piccadilly, faccio Tokyo Drift, muoio ad Hollywood. Sogno casa in alto, vista Central Park.
Wow.
Voglio una cabrio con gli interni beige. Voglio i sedili tutti in pelle vera. Sì, nel deserto sopra un M3. Prendere i soldi, fuggire a Las Vegas. Voglio una villa come il Colosseo. Mulini rossi come a Moulin Rouge. Più di una vita voglio sia museo. Con le piramidi di vetro e il Louvre. Non ci fermiamo mai. Adieu, amor, merci, c'è da. Non ci fermiamo mai. Adieu, amor, merci, c'è da. Non ci fermiamo mai. Adieu, amor, merci, c'è da. Non ci fermiamo mai. Adieu, amor, merci, c'è da. Non ci fermiamo mai. Hollywood Boulevard, guarda giù, la città sta parlando di noi. Io la sento da qua. Hollywood Boulevard, guarda giù, la città sta parlando di noi. Io la sento da qua. Non ci fermiamo mai. Adieu, amor, perci c'è da. 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 Adieu.
Je t'aime, Achille Lauro e Coez. Siamo tornati più carichi che mai a Seriamente Cinematti, il programma di Radiofonica su Cinema e Serie TV. Dopo una lunga, lunghissima pausa di circa 2 mesi, ce la siamo presa molto comoda alla faccia del ponte di aprile, 25 aprile, 1 maggio, eccetera, eccetera. Scusate l'assenza, so che avete pianto perché non c'eravamo, ma abbiamo avuto problemi tecnici. Ma siamo tornati. Io sono Silvia e con me c'è il grandissimo Francesco.
Ciao a tutti, ciao ciao.
Bene ragazzi, siamo tornati e partiamo subito con le news sul cinema. La prima flash news che vi do è che è stata pubblicata la prima immagine ufficiale del nuovo film di Matteo Garrone, che sarà incentrato sulla storia di Pinocchio. E nel personaggio di Geppetto vedremo, calato nei suoi panni, Roberto Benigni, niente po' di meno. Ora passiamo un attimo a Netflix. È uscito infatti un video su YouTube, pubblicato appunto da Netflix, che mostra gli attori di Sex Education intenti a leggere per la prima volta il copione della seconda stagione insieme agli attori, e credo che ne vedremo delle belle. E inoltre è stato annunciato che il 21 giugno uscirà la seconda stagione di Dark, una serie bellissima di Netflix appunto, che se non avete visto vi consiglio caldamente di vedere. Ci spostiamo ora a Hollywood e ci sono delle interessanti novità per quanto riguarda Bond 25, continueremo a chiamarlo così per un po' visto che non c'è ancora un titolo ufficiale per il nuovo film di 007. È stato confermato il cast, quindi ritroveremo dei volti noti come appunto Daniel Craig, che reciterà per l'ultima volta in questa pellicola. Poi troveremo Lea Seydoux nei panni della Bond Girl, della fidanzata di James Bond. Poi troveremo anche Q e tanti altri, Ralph Fiennes nei panni di M. Ma ci sarà una novità importante: il villain di questo film sarà interpretato da Rami Malek, il neo premiato ai premi Oscar. Sappiamo inoltre che il set partirà dalla Giamaica per spostarsi in Norvegia e infine a Matera. Quindi staremo a vedere, e l'uscita del film è prevista per l'8 aprile 2020. Rimanendo sempre in tema di date di uscita dei film, vi annunciamo che Animali Fantastici 3 uscirà il 12 novembre 2021, mentre il nuovo film di Christopher Nolan, ancora senza titolo, uscirà il 17 luglio del 2020. Sei curioso, Franci?
Attendo altre cose. Tra l'altro, hai citato Rami Malek, uscirà, diciamo, un altro video documentario, chiamiamolo così, non a breve, però diciamo neanche poi così tardi, dal titolo The Rocketman, sulla vita di Elton John e su cosa comunque è stato come personaggio, come icona, non soltanto come musicista.
Mi hai un po' preceduto, perché di Rocketman avrei accennato più tardi, riguardo al Festival di Cannes, che si terrà dal 14 al 25 maggio e sarà la 72esima edizione. Rocketman verrà pubblicato, diciamo, fuori concorso, verrà presentato fuori concorso, ed è appunto il film, come dicevi tu, su Elton John, che uscirà in Italia il 30 maggio, quindi non manca nemmeno tanto. La giuria del Festival di Cannes quest'anno sarà composta, fra gli altri, da Alejandro González Iñárritu, che sarà il presidente di giuria. Poi ci sarà Elle Fanning, questa meravigliosa attrice americana, Yorgos Lanthimos, Pavel Pavlikovsky, che è il regista di Cold War, un film che ha avuto tantissimo successo l'anno scorso, e Alice Rohrwacher, un'attrice italiana. Il film d'apertura sarà The Dead Don't Die di Jim Jarmusch, che è una commedia dell'orrore, quindi è un genere molto particolare. Sono molto curiosa di vedere questo film. E fra gli altri attori che vedremo in questo film ci saranno Adam Driver, Bill Murray, Chloe Sevigny, Selena Gomez e Tilda Swinton. Quindi il cast non è niente male. E un altro film che verrà presentato al Festival di Cannes è C'era una volta a Hollywood, il nuovo film di Quentin Tarantino, che esce appunto dopo 25 anni dalla presentazione di Pulp Fiction, sempre al Festival di Cannes. Quindi sono passati 25 anni precisi. Si temeva che Tarantino non riuscisse a fare in tempo a presentare il film al Festival di Cannes, perché la post-produzione ha richiesto dei tempi un po' più lunghi rispetto al previsto, ma c'è riuscito. Questo film è interpretato da Leonardo DiCaprio e Brad Pitt e arriverà nelle sale italiane a settembre. Chiudo la sezione del Festival di Cannes dicendo che un altro film che verrà presentato sarà Dolor y Gloria, il nuovo film di Pedro Almodóvar, che uscirà in Italia il 17 maggio. Io sono molto curiosa di andarlo a vedere. E poi, Franci, tu hai visto il trailer con me al cinema e ti è ispirato, insomma, penso.
Sì, abbastanza. Questa storia un po' ai limiti della povertà, accentuata comunque dai vari scenari, dalle varie interpretazioni nel trailer, non sembra affatto male come cosa. Sono curioso di vedere cosa sono riusciti a tirare fuori con questo prodotto. Vediamo poi.
Io non ho mai visto un film di Almodóvar, credo che dovrò rimediare a breve, perché sono curiosa di insomma iniziarmi a questo regista. E questo film, Dolor y Gloria appunto, è interpretato fra gli altri da Antonio Banderas e Penelope Cruz. Quindi non sono nomi poi da così poco, insomma. Poi mi sembra di aver capito che la sceneggiatura è molto incentrata nella vicenda, è molto attinente, insomma. Credo che non sia un film che ha delle divagazioni particolari, da quello che ho potuto intuire nel trailer, ecco. E mi sembra una narrazione piuttosto semplice, con una cadenza lenta, però allo stesso tempo ti fa vedere per bene quello che deve succedere. Quindi io sono molto molto curiosa e penso che mi approccerò presto a questo film. Franci, vogliamo mandare una canzone, un breve break musicale?
Sì, possiamo assolutamente mandarlo. Ora vi lanceremo questo piccolo stacchetto musicale, quindi ci risentiamo a brevissimo.
A tra poco.
Fare l'amore è così facile, credo. Amare una persona fragile, meno. Linda è cresciuta con un cuore che non batte a tempo. Quando era piccola sognava di aggiustarsi dentro. Diceva di essere diversa, cercava le farfalle e le appoggiata alla finestra. Vedeva i suoi compagni che correvano in cortile. E lei che non poteva si sedeva e ci pensava bene a cosa dire. E se ogni tanto le chiedevo come mai non giochi, diceva siediti qui a fianco ed indicava su. In quella nuvola ci vedo solo un cuore vero, perché a volte si dimentica e non batte più. Così cercando di salvarla, a 16 anni suo papà le regalò un cuore di latta. Però rubò il suo vero cuore con freddezza in cambio della vita.
E non lo senti che questo cuore già batte per tutti e due, che il dolore che addosso non passa più. Ma non sei di una sola, ora siamo in due. Io ci sarò comunque vada. Oh, ci sarò comunque vada.
Fare l'amore è così facile, credo. Amare una persona fragile, meno. Linda è cresciuta così in fretta da truccarsi presto. Talmente in fretta che suo padre non fu più lo stesso. A scuola nascondeva i lividi, a volte la picchiava e le gridava soddisfatta. Linda sentiva i brividi quando quel verme entrava in casa sbronzo e si toglieva come prima cosa solo la cravatta. E se ogni tanto le chiedevo come mai non esci, diceva siediti qui a fianco ed indicava su. Io in quella nuvola ci vedo solo un cuore vero. Adesso dimmi in quell'accanto cosa vedi tu. Ma chi ha sofferto non dimentica, può solo condividerlo se incrocia un'altra strada. Per la ragazza più bella del mondo con il cuore di latta, sappi che io ci sarò comunque vada.
E non lo senti che questo cuore già batte per tutti e due, che il dolore che addosso non passa più. Ma non sei di una sola, ora siamo in due. Io ci sarò comunque vada. Oh, ci sarò comunque vada.
Fare l'amore è così facile, credo. Amare una persona fragile, meno. Linda è cresciuta con un cuore che non batte a tempo, ma adesso dentro la sua pancia batte un cuore in più.
Ragazza dal cuore di latta, una canzone molto toccante, come lo è anche il videoclip. Canzone portata a Sanremo, veramente molto bella e molto molto commovente. Allora, ritorniamo e parliamo di Aladdin, il live action della Disney, molto atteso, ma del quale si è discusso anche parecchio per varie cose. Già il tema live action è un tema abbastanza complicato, perché i puristi dell'animazione, gli amanti dell'animazione, me compresa, sono fan dei cartoni, e molte persone non trovano il senso del live action. Dicono: ma se c'è già il cartone, perché rifare un film paro paro con le stesse scene, magari anche la stessa sceneggiatura, come credo che sarà il Re Leone che uscirà quest'estate. Se abbiamo già il cartone che ha un fascino tutto suo. E poi si dice anche che comunque il live action, quindi la trasposizione in film di un cartone, non abbia senso, perché ciò che succede nel cartone è talmente fantastico che non ha senso riproporlo in chiave reale perché appunto è meno realistica, risulta meno realistica. Queste sono delle opinioni che si sentono dire un po' in giro. Tu che ne pensi, Franci?
Allora, sono d'accordo con te, infatti sinceramente sono molto contro anche al quarto episodio di Toy Story. E allora, sicuramente trovo molto bello la partecipazione in questo film di Will Smith, è uno dei miei attori preferiti, tra l'altro, soprattutto per gestualità, recitazione, presenza scenica, un po' tutto. Secondo me sarebbe anche un ottimo attore di teatro Will Smith, come fanno del resto molti attori di cinema in genere. Ricordare tantissimi esempi, da attore di Game of Thrones a anche un attore che ora sinceramente non ricordo, ha fatto Gandalf nel Signore degli Anelli. Lui tra l'altro è un bravissimo attore di teatro, appare molte volte, e tra l'altro lo ricorderete, oltre per Gandalf nel Signore degli Anelli, lo ricorderete anche per fare il cattivo negli X-Men, l'uomo che sta sulla sedia e ha i poteri psichici, lo ricorderete anche in quelle scene, nella veste del cattivo, in quel senso.
Che è un po', qualcuno dice che è l'alter ego di Bran nel Trono di Spade.
In un certo senso, ha poteri un pochino più, almeno per ora, potenti, perché ha un controllo delle menti. Però ricordiamo, ora questa piccola parentesi, la figura di Bran è molto ambigua ancora. Secondo me si andrà a sviluppare bene in questi ultimi tre episodi. Per il resto, che dire di questo film? Sinceramente trovo senza senso l'idea, cioè un senso lo trovo, il senso è ovviamente finanziario. Proporre un film che ha fatto successi incredibili, non solo da parte di un pubblico come dire un pochino più anziano come il mio, ma anche a bambini che ora continuamente vanno a riguardarsi Aladdin, i vari classici Disney, ma vari classici in generale del nostro mondo, di quella che è stata la nostra epoca, chiamiamola così, anche se non è proprio un'epoca, è una mini generazione. E quindi cosa dire, è un film che mi aspetto ma non mi aspetto, cioè mi aspetto dal punto di vista di Will Smith, mi aspetto molte cose, voglio vedere come lo incastrano in questo film. Dal punto di vista del film mi aspetto ovviamente un film se non simile, comunque con poche diversità rispetto a quello che abbiamo visto nel cartone. Se faranno cose diverse sarò il primo a applaudire al cinema, però non mi aspetto poi grandissime cose, come non mi aspetto grandi cose da Toy Story 4. Io che ho visto l'1 pochino, il 2 a stento, non mi piacciono queste cose rivisitate, come trovo inutile fare un Avatar 2, che a breve è da 2 anni che si dice a breve uscirà e ancora deve uscire, ma non sono poi così curioso, come sono, nonostante fan di Star Wars, contrario all'uscita di un nuovo Star Wars atteso per dicembre, fine novembre, inizio dicembre.
Dicembre. Sì, comunque io purtroppo Toy Story non l'ho visto mai, quindi non so pronunciarmi riguardo a questo capitolo della Disney. Però posso dire che, nella mia personalissima opinione, che secondo me i live action non sono una grande invenzione per quanto riguarda magari l'originalità della cinematografia. Poi, come dicevi giustamente tu, noi siamo cresciuti con i cartoni e si può pensare che questi live action siano una trovata moderna per le nuove generazioni, però questa cosa un po' mi dispiace perché il fascino del cartone svanisce inevitabilmente. È una cosa che mi rattrista un pochino, però se il film è fatto bene, perché no? Si può comunque provare a vederlo, senza dubbio. Will Smith secondo me prende un po' in mano una eredità pesante, perché Ricordiamo che il volto del genio nel cartone animato è stato ispirato al viso di Robin Williams e è stato doppiato da Robin Williams. Quindi è un grande attore, appunto, che ci ha lasciato qualche anno fa in una maniera veramente tragica, ha lasciato tutto il mondo scioccato. E quindi la sua presenza in questo film ha un po' destato delle perplessità, ecco. Come ha destato perplessità anche l'attore che interpreterà Jafar, quindi il villain del film, perché è stato giudicato troppo bello per poter recitare per questo personaggio, nelle vesti di questo personaggio. Perché Jafar, ricordiamo che non era proprio l'emblema della bellezza, un po' come tutti i villain dei cartoni, insomma, era un po' inquietante, alto, molto magro, con il naso lungo e il viso appuntito. Però staremo a vedere. Ah, mi viene in mente un'altra critica che è stata addirittura fatta, ma proprio qua ci aggrappiamo al minimo dettaglio, ai costumi dell'attrice che veste i panni della principessa, di Jasmine. Qualcuno ha detto che sono abiti troppo semplici per una principessa, addirittura. E beh, ora io non me ne intendo della moda indiana, quindi non saprei proprio
dirlo. Non saprei dirti.
Però da quel poco che ho visto, l'attrice è molto bella, ovviamente. E quindi, insomma, non lo so, staremo a vedere.
Io volevo fare un appunto su un trailer molto bello che ho visto, uno dei film più attesi per quanto riguarda il genere poliziesco d'indagine. Saprete tutti che uscirà a brevissimo il nuovo Fast and Furious. Hobbs & Shaw vede un cast fenomenale quest'anno, veramente, perché parteciperanno dei volti noti non solo nel mondo del cinema ma anche nel mondo dello sport. Ricordo un attore sportivo che da poco è stato non benissimo, ha avuto la seconda leucemia, da cui si è ripreso da poco. Roman Reigns è un lottatore WWE, attore, perché ricordiamo che la WWE promuove figure sportive, ma sono prima di tutto attori, per riproporre quello che noi riusciamo a vedere, noi appassionati. Ovviamente non tutti guardano la WWE. Poi posso ricordare Vanessa Kirby, posso ricordare il grandissimo Jason Statham, famosissimo per film di rilevanza internazionale, non solo per Fast and Furious. Per tanto tempo in Fast and Furious ha fatto le doti, la qualità del villain. Dopo si è un po' trasformato questo grandissimo attore. Dwayne Johnson, attore che da ormai anni io reputo veramente una grandissima eleganza, oltre che doti di recitazione, di presenza scenica. Ricordiamo, la presenza scenica ce l'ha, 110 kg per 2,15 m, di conseguenza la presenza scenica c'è. Però molto elegante nel suo ruolo di poliziotto buono, quando è la fine. Elsa Gonzalez, Idris Elba, Josh Mauga, ce ne sono veramente tanti, ha un cast di un livello molto molto alto. Quest'anno sono stati aggiunti, tra cui Roman Reigns, e gli ascolti penso aumenteranno ancora di più, nonostante la gente in un certo senso sia un po' stufata di vedere Fast and Furious, perché ormai siamo ai limiti della fantascienza, cosa che nei primi Fast and Furious non era successo, e questo un po' ha destato un po' di noia, forse un po' di rabbia anche nei confronti di questo format che aveva comunque dato e sta dando comunque emozioni. Ricordiamo vari attori, Vin Diesel, ricordiamo l'attore che fa Vin Diesel, è veramente Vin Diesel proprio, perché non è l'attore, è Dominic Toretto il personaggio interpretato. Sono attori di un certo livello. Un'ultima cosa che ti volevo dire è che da poco ho rivisto Bumblebee, e le recensioni mi hanno lasciato un po' con l'amaro in bocca, in un certo senso, ma per un motivo, sinceramente, perché non è un film così brutto da come era stato descritto da molti. Sicuramente è un film frutto di di una richiesta dei fans, in un certo senso. È una richiesta dei fan perché viene svelata quella che è l'identità di uno dei personaggi che nei vari Transformers è rimasto più misterioso che altro. Questo Bumblebee, questa macchina trasformabile, per quale motivo? Perché non solo si trasforma in un Autobot, ricordi, è una creatura dotata di vari poteri, ma si trasforma anche da maggiolino in macchina sportiva, di conseguenza ha vari, chiamiamoli, costumi. E gli attori, ripeto, sono anche in questo caso non male. L'attrice comunque che mi ha sorpreso di più, non c'è da dire niente, è Lee Stanfield. Bel ruolo, lei vabbè ha una grande presenza oltre ad essere una bella ragazza. Però mi ha sorpreso molto soprattutto Dylan O'Brien, che è un bravo attore. Non mi aspettavo comunque un ruolo così importante in un film del genere. Poi un ruolo che, sì, questo mi ha destato un po' di malumore anche in me, è il ruolo fatto da John Cena in questo film, perché sì, ha fatto la parte del poliziotto cattivo che poi diventa buono, però un pochino troppo scontata. Però sicuramente non è da bocciare. John Cena, ricordiamo i film che ha fatto, a me non sono affatto dispiaciuti. Poi ricopre un ruolo in WWE abbastanza importante. Un altro che volevo citarvi è George Lindenberg Jr. Battute comunque non tantissime, ma ad effetto, e devo dire che non mi è dispiaciuta come cosa. Un film che, a dispetto di quanto diceva la gente, è abbastanza salvabile, non è da cestinare totalmente. Una volta, due volte si può vedere, ovviamente non è che me lo vado a rivedere sette volte, però ogni tanto non fa male, secondo me è carino, molto adatto ai bambini e ai ragazzi. Però secondo me è stato apprezzato un po' anche a qualche antico fan di Transformers come me, che comunque voleva scoprire un po' di più su questa creatura Bumblebee, che sì, era stata svelata, ma scoprirlo bene nello specifico ancora di più era interessante.
Bene Franci, grazie per la tua opinione.
Grazie a te.
E vogliamo mandare una bella canzone?
Assolutamente sì. La cerchiamo intanto.
Bene. E poi torniamo, parliamo di Star Wars, Avengers Endgame e Stanlio e Ollio. Restate con noi. Two trailer park girls go round the outside, round the outside, round the outside. We've got a bogey. I'm on the way. Two trailer park girls go round the outside, round the outside, round the outside. Guess who's back? Again, Jamie's back. Tell a friend. Guess who's back? 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 I've created a monster, 'cause nobody wants to see Marshall no more. They want Shady, I'm chopped liver. Well, if you want Shady, this is what I'll give you. A little bit of me mixed with some hard liquor, some vodka that'll jumpstart my heart quicker than a shock when I get shocked at the hospital by the doctor when I'm not cooperating, when I'm rocking a table while he's operating. Hey! You waited this long to stop debating, 'cause I'm back, I'm on the rag and ovulating. I know that you got a job, Miss Cheney, but your husband's heart problem's complicating. So the FCC won't let me be, or let me be me, so let me see. They try to shut me down on MTV, but it feels so empty without me. So come on and dip, bum on your lips, jump back, jiggle a hip and wiggle a bit, and get ready, 'cause this is about to get heavy. I just settled all my lawsuits. Fuck you, Devin! Now this looks like a job for me, so everybody just follow me, 'cause we need a little controversy, 'cause it feels so empty without me. I said, listen to Elvis. They start feeling like prisoners helpless, till someone comes along on a mission and yells, bitch! A visionary, vision is scary, can start a revolution, polluting the airwaves, a rebel. So just let me revel and bask in the fact that I got everyone kissing my ass, and it's a disaster, such a catastrophe, for you to see so damn much of my ass. You ask for me, well I'm back, na 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 na. Fix your minutes and I'm tuning in, and then I'm gonna enter in, and up on
under your skin like a splinter. The center of attention, back for the winner. I'm interesting, the best thing since wrestling. Investing in your kids' ears and nesting.
Testing, attention please.
Feel the tension, soon as someone mentions me. Here's my 10 cents, my 2 cents is free. A nuisance, who sent? You sent for me?
Now this looks like a job for me. So everybody, just follow me. Cause we need a little controversy. Cause it feels so empty without me. I said this looks like a job for me. So everybody, just follow me. Cause we need a little controversy. Cause it feels so empty without me.
I just get a task it, I go tit for tat with anybody who's talking this and that shit. Chris Kirkpatrick, you can get your ass kicked. Worse than them little Limp Bizkit bastards. And Moby, you can get stomped by Obie. You 36-year-old boy that's dead. You don't know me, you're too old, let go, it's over. Nobody listen to techno, now let's go. Just give me the signal, I'll be there with a whole list full of new insults. I've been dope, suspenseful with a pencil ever since Prince turned himself into a symbol. But sometimes, man, it just seems everybody only wants to disgust me. So this must mean I'm disgusting. But it's just me, I'm just obscene. Yeah. Though I'm not the first king of controversy, I am the worst thing since Elvis Presley. To do black music so selfishly and use it to get myself wealthy.
Hey,
there's a concept that works. 20 million other white rappers emerge. But no matter how many fish in the sea, it'll be so empty without me.
Now this looks like a job for me. So everybody, just follow me.
Era Eminem, siamo tornati per parlare di Star Wars. Si è tenuto il 4 maggio la giornata di Star Wars, perché appunto, per chi non lo sapesse, c'è un giochino di parole per il quale è stato istituito il 4 maggio come giornata di Star Wars. Ossia, se prendiamo la celeberrima frase che la forza sia con te, tradotta in inglese è May the Force be with you. Benissimo. Ora, May si scrive come May, come maggio in inglese, e quindi the fourth, il 4, quindi sia il 4 con te. E quindi è stato istituito il 4 maggio come giornata di Star Wars. E in tutto il mondo, qui in Italia in particolare a Roma, c'è stata proprio una sfilata di cosplayers di Star Wars. È stato molto bello, è stato molto molto carino. E poi è morto purtroppo qualche giorno fa l'attore che vestiva letteralmente i panni di Chewbacca. Era un attore altissimo, appunto, scelto appositamente per indossare quel costume molto particolare. E quindi è stato ricordato questo attore che è scomparso qualche giorno fa. E poi, sempre rimanendo in tema di Star Wars, è uscito qualche giorno fa il trailer del 9° episodio che chiuderà questa terza trilogia della saga. Diretto questo film da J.J. Abrams. E non so, Franci, tu cosa ne pensi?
Sicuramente sono curioso, però spero finisca qua, sinceramente. Un po' come i film degli Avengers, perché siamo un pochino al limite ormai della sopportazione di questi film infiniti. Stanno facendo un po' come Nightmare molti produttori cinematografici, stanno cercando di allungare il brodo per seguire quello che dicono i fan, ma siamo un po' al limite della pazienza, della decenza, di tutto. Già l'ultimo Star Wars gli ultimi tre, considerando la storia di Solo, mi hanno abbastanza stufato. Ma devo dire che ovviamente la curiosità rimane. È come se mettessero a caso un altro film del Signore degli Anelli, cosa che mi sta destando abbastanza anche qui, non dico noia, ma in questo caso poca pazienza, è la serie che faranno sul Signore degli Anelli senza Viggo Mortensen, e la storia sarà proprio di Aragorn, sarà la sua storia. Quindi sicuramente una cosa che può far forse tranquillizzare i fans è che verrà speso $1 miliardo tra produzione, ricerca degli ambienti, quindi $1 miliardo è un bel po', e sarà insieme a Game of Thrones la serie più, almeno per quanto riguarda in senso di spese, la serie più finanziata nel mondo del cinema. E quindi sicuramente verrà fuori qualcosa, almeno per l'ambientazione, qualcosa di particolarmente fenomenale. Poi per quanto riguarda trama e il resto, non so cosa si potranno mai inventare in 2 anni. Hanno 2 anni, quindi sicuramente vedremo qualcosa di particolare. Sicuramente lo vedrò e vedremo che ci tireranno fuori. Però sia per Star Wars che per Game of Thrones che per lo dico domani, il Signore degli Anelli, sono molto molto scettico.
Io, tornando al discorso di Star Wars, perché ancora purtroppo sul Signore degli Anelli non posso pronunciarmi perché non l'ho visto, semplicemente. Anche io sono d'accordo con te sul fatto che ormai Star Wars deve finire, perché secondo me gli ultimi 2 film, l'ottavo episodio, il 7° l'ho accettato, diciamo così, l'8° non mi è proprio andato giù, e io ho paura che questo 9° seguirà un po' il filone dell'8° e spero veramente di no, perché mi si è andato a rovinare un capolavoro del cinema. Secondo me la prima trilogia è stata bellissima e si è perso veramente quel fascino che c'era nei primi 3 film. Ora si è andato veramente a cadere nel banale e certe scene sono proprio delle americanate, veramente. Cioè, certe scene, per esempio dell'episodio 8, per me sono state ridicole. E ho veramente visto il fascino di Star Wars cadere e morire, perché ora noi disponiamo di tanti strumenti per quanto riguarda gli effetti speciali che ci consentono di realizzare delle scene meravigliose in Star Wars, cose che negli anni 80, quando è uscita la prima trilogia, non si potevano realizzare, e questo è un vantaggio. Però se la sceneggiatura è debole e succedono delle cose che veramente stonano con il principio di Star Wars, allora secondo me è meglio finirla qui. Secondo me questa trilogia potrebbe essere tranquillamente l'ultima per i miei gusti, però non so se ce ne sarà ancora un'altra, staremo a vedere.
Va bene, allora d'ora in poi, ve lo diciamo già, ci sarà l'allerta spoiler per tutti i format che tratteremo, quindi se non volete avere spoiler o altro, fermatevi qua.
Benissimo, una volta detta questa cosa, passiamo alla recensione di Avengers Endgame.
Va bene, proverò a essere il meno cattivo possibile. Allora, io ieri mi sono rivisto Infinity War, il progetto di Avengers prima di Endgame. Allora, a mente fredda, ovvero dopo aver pensato un pochino riguardo a quello che hanno creato con Endgame, devo dire che non è stato per me un finale, cioè il finale alla fine è stato anche degno, non è stato però per me un progetto degno di Infinity War. Ho i miei motivi, ovviamente. Allora, innanzitutto, a partire dal ruolo che il villain Thanos ha in questo film. È vero che per lui il raggiungimento della pace dei sensi dopo aver sterminato mezza popolazione umana e dell'universo in generale era il suo vero obiettivo. Però ovviamente in questo nuovo episodio, in questo nuovo capitolo finale, me lo vedo tanto ridicolizzato. Ovvero che gli unici, chiamiamoli, decessi degli Avengers sono stati frutto di suicidi o sacrifici. Suicidi o sacrifici perché la morte di Vedova Nera è sicuramente un sacrificio, perché per ottenere la gemma e per sconfiggere Thanos, tornando nel passato, serviva la gemma. Di conseguenza, uno doveva sacrificarsi. Ha scelto lei. Lei ha scelto per sé. Ha detto, mi sacrifico io e non posso più tornare in vita. La morte famosissima di Stark, il signor Stark, alias Iron Man, È sicuramente una morte che ha toccato molto il mondo del cinema, perché ha lasciato varie lacrime, anche varie persone sorprese, perché nei libri, i fumetti non finiva così. Iron Man viveva, ma ovviamente era già tutto in un certo senso predetta questa cosa, perché l'aveva detto Hulk dicendo: il guanto di Thanos lo posso utilizzare solo io, perché ha dei poteri, le gemme hanno dei poteri all'interno che usandole distruggerebbero, ucciderebbero qualsiasi essere umano. Ricordiamo che Iron Man era un essere umano, il resto era rinchiuso dentro una macchina che faceva funzionare attraverso un meccanismo, però era sempre un essere umano. Di conseguenza ho trovato soprattutto un finale dolce amaro, però la cosa che mi ha indispettito di più è proprio il ruolo di Thanos in questo film, nonostante il raggiungimento della pace dei sensi, poi ovviamente distrutta dagli Avengers. E mi avevano raccontato di un finale più catastrofico. Io non l'ho visto tanto catastrofico. Ho visto più catastrofico Infinity War, sicuramente. Però la sufficienza, volendo, gli si può anche dare. Però non mi spingo a dare di più. E ovviamente ci sarà gente che avrà opinioni diverse dalle mie. Perché sicuramente, e questo era ovvio, è un film che ha fatto incassi mostruosi. Ma perché il cast è mostruoso. Sicuramente non è che gli attori mi hanno deluso, ma quello sicuramente no. Mi hanno un po' deluso le vicende, la lentezza della prima parte del film. Un'ora e mezzo tra viaggi tra passato, presente, futuro, sempre lì. Prima di arrivare a un attacco ci ha voluto veramente un'ora e mezzo di film. Quindi non mi ha particolarmente colpito, cioè non mi ha lasciato quel che da dire wow, ho visto il capolavoro del 2019. Sicuramente non è stato così. Passo e chiudo.
Benissimo, grazie Franci. Io vorrei un attimo mandare una canzone e poi concludere la puntata parlando del Trono di Spade, se sei d'accordo.
Ok, va benissimo.
A dopo.
Wake up in the morning feeling like P. Diddy.
Hey, what up,
grab
girl?
My glasses, I'm out the door. I'm gonna hit this city.
Let's
before
go.
I leave, brush my teeth with a bottle of Jack. Cause when I leave for the night, I ain't coming back. I'm talking pedicure on our toes, trying on all our clothes. Boys blowing up our phones. Drop top and playing our favorite CDs. Pulling up to the parties, trying to get a little bit. Tips. Don't stop, make it pop, DJ, blow my speakers up tonight. I'ma fight till we see the sunlight. Tick-tock on the clock, but the party don't stop, no. Don't stop, make it pop, DJ, blow my speakers up tonight. I'ma fight till we see the sunlight. Tick-tock on the clock, but the party don't. But I'm already here. And now the dudes are lining up, cause they hear we got swagger. But we kick them to the curb unless they look like Mick Jagger. I'm talking about everybody getting crunk. Boys try to touch my junk. Gonna smack him if he getting too drunk. Nah, we go until they kick us out. The police shut us down. Police shut us down. Po, shut us down. Don't stop, make it pop, DJ.
what till I walk in.
Don't stop, make it pop. DJ, blow my speakers up tonight. I'ma fight till we see the sunlight. Tick tock on the clock, but the party don't stop. No.
Siamo tornati indietro nel tempo con questa canzone di Kesha. Era il 2009 e io e Francesco facevamo le medie. Quindi proprio pensate quanto siamo tornati indietro nel tempo. Allora, ci rimangono più o meno 10 minuti e siccome siamo in tema allarme spoiler, mi raccomando, per chi non avesse visto l'ottava stagione del Trono di Spade, perlomeno chi non ha visto i primi 3 episodi, deve andarsene da qui, deve chiudere il programma, perché ora noi appunto faremo spoiler. Quindi per chi si disconnettesse in questo momento, grazie per averci seguito. Andiamo avanti. Il Trono di Spade, grande argomento del quale, voi sapete, abbiamo straparlato in passato. E parto con la mia personalissima opinione. I primi 2 episodi non mi hanno entusiasmato perché hanno dei momenti importanti, ma hanno anche tanti momenti inutili che secondo me sono stati aggiunti per riempire quell'ora di episodio che è sempre stata annunciata sin da subito. E non so, secondo me il primo e il secondo episodio avrebbero potuto essere fusi insieme e diventare un unico episodio e quindi fare magari 5 episodi invece che 6. Per quanto riguarda il terzo episodio, è complessa la cosa. Franci, aiutami un pochino tu ad analizzare gli episodi.
Va bene, allora, il primo sicuramente io sono d'accordo con gli esperti che dicono non potevamo con l'HBO non potevamo sicuramente togliere quello che è stato o creare degli appigli fasulli per andare a rivedere un po' la trama. Intanto questa è la musica, la colonna sonora creata dal grandissimo Ramin Djawadi per una canzone chiamata Night King, veramente bellissima. Vi consiglio di ascoltare lui perché crea veramente delle cose molto molto interessanti. Allora, sicuramente il primo è un episodio introduttivo e non è sicuramente sbagliato iniziare la puntata creando degli appigli per andare a spiegare quello che è successo nella settima. Mi spiego. Spiegare che i parenti di Sam erano stati uccisi da Daenerys non era poi così facile, semplicemente perché ci sono molti storyline che si vanno a intrecciare tra di loro. Ve ne posso dire tantissime. Jon e Daenerys viene spiegata molto nella seconda. Sansa e Daenerys, Sam e Daenerys, spiegarci la situazione tra Jamie, Bran, Cersei. Qui facciamo un po' un trio, cioè ancora non sappiamo veramente cosa succede tra Jamie e Cersei. Bron, Cersei, Euron, Cersei, Jon, Jorah. Ricordiamo Jon, Jorah. Jorah era un Mormont. Jon non è che con i Mormont, a parte con Lyanna, non avesse un grandissimo rapporto. Come avrebbero reagito i comandanti del Nord, i vari Sastark, Mormont? Ricordiamo, Lyanna era comandante di un esercito. Ad avere una regina straniera, figlia del re folle, in un certo senso, non era molto semplice. Quindi il primo episodio, secondo me, hanno fatto bene a creare questi spunti. Sì, a tratti forse un pochino noioso, però non è sbagliato. Ecco, il secondo potevano fare qualcosa di più, perché c'erano i presupposti per già, secondo me, andare alla battaglia. Però non è sbagliata l'idea di darti quella suspense di aspettare una settimana per vedere l'attacco. Quello non è sbagliato. Trovo il ruolo di Bran ancora molto ambiguo, nel senso che, come spiegarlo, Bran, allora partiamo dal parlare del terzo episodio. È un episodio molto complesso, è stato realizzato da due produttori molto importanti che capiscono molto di strategia militare, di battaglie, hanno lavorato a molte cose interessanti. Non è sbagliato sicuramente l'epilogo, anche se io non lo trovo geniale per quanto mi è stato proposto per 7 stagioni. Sinceramente, se mi parli che c'è un discendente supremo che deve andare a uccidere una creatura, deve andarlo a uccidere il discendente supremo, ovvero Jon Snow, Aegon Targaryen. Lui è il discendente supremo, colui che doveva essere e è ancora, oltre a essere l'erede legittimo, a essere quasi una creatura mitica, mitologica, che per anni e per millenni forse si è ricercata a Westeros e a Essos. Io non trovo brutto l'omicidio di Arya nei confronti del Night King. Trovo sicuramente inutile questo per un motivo. Innanzitutto perché, ripeto, il discendente è lui, il discendente supremo, e doveva essere lui. Non per un fatto che Jon ha fatto tanto nella battaglia. Jon non ha fatto niente, a parte comunque il suo ruolo, uccidere gli estranei. Ovviamente quello lo sappiamo, lo sa fare bene, l'aveva fatto anche nelle altre stagioni. Sapeva del fuoco, sapeva dell'acciaio di Valyria, quindi non è quello un problema. Il problema è far sbucare Arya in quel modo, dove però mi dicono tutti: guarda che ci sono i sottotitoli, c'è Jon che dice go go go. Ok, ma i sottotitoli non c'è scritto vai vai vai, c'è semplicemente Jon che urla contro Viserion, non si sa per quale assurdo motivo. Quindi l'epilogo non mi è piaciuto. Per il resto la battaglia, a parte qualche lacune, che ovviamente in tutte le battaglie ci possono essere. Per quale motivo in tutte le battaglie ci possono essere? Perché la battaglia più grande mai combattuta nel mondo del cinema, ovvero il Fosso di Helm nel Signore degli Anelli, non è paragonabile certamente a questa. Ma anche lì ci sono state delle piccole lacune, ma ovviamente non è che devi creare un senso a tutto. Non è che mi puoi dire ma sì, ma perché i due draghi, non si vede niente, combattono nella nebbia contro il Night King. Grazie al cavolo, combatti con il Re della Notte in un paese di ghiaccio, coperto dalla nebbia, di notte, oscuro, contro gente morta e ricoperta dalla magia. Non è che puoi avere il bagliore più totale. Anzi, è proprio giusta quell'idea. Ovviamente, ripeto, le lacune ci sono. Trovo, allora, l'arma del delitto, chiamiamolo così, è giusta, perché il coltello di dito corto, perché il coltello che usa Arya è quello di dito corto, è un coltello rinfoderato e riplasmato, nel senso che ha sia l'acciaio di Valyria che il vetro di drago, e ha delle placche proprio fatte per uccidere le creature magiche. Quindi l'arma può andare anche bene. Non mi va assolutamente a genio la storyline creata con il Night King. Per 7 stagioni mi crei un essere potentissimo che sfugge a tutti i possibili a tutti i possibili nemici, a tutte le possibili cose. Abbiamo Drogon che gli sputa fuoco e lui che sorride col dire stronza, non mi hai ucciso nemmeno questa volta. Non mi puoi creare una cosa banale come quando prende Arya, lei fa cadere il coltello, lo riprende con l'altra mano e glielo infilza dentro il ventre. No, assolutamente, è il modo che è sbagliato, non l'azione in sé. Per me è anche l'azione, per i miei gusti, perché ripeto che non è lei che doveva essere a compiere l'azione. Trovo il terzo episodio molto bello, nonostante questo. Però lo trovo deludente come finale. Anche se, lo ripeto da giorni, il ruolo di Bran è stato completamente inutile. a parte un paio di sguardi con i Night King. Quindi non penso che sia finita qui la storyline tra Bran e Night King. Non so sinceramente se sono in qualche modo collegati mentalmente tra di loro, se Bran ha qualche proprietà. Sicuramente per ora sia il ruolo del Night King che il ruolo di Bran sono stati limitati. Quindi mi attendo stasera guardando il quarto, prossima settimana guardando il quinto e fra tre settimane, anzi due, guardando l'ultimo. Mi attendo sicuramente un ruolo come quello di Bran al centro dell'attenzione, o mi attendo almeno un collegamento psichico con il Night King. Non mi attendo sinceramente che il Night King debba essere vivo, perché è stato distrutto. Però mi attendo sicuramente qualcosina o qualche collegamento con il mondo degli estranei da parte di Bran. Alla via più estrema, ti do la parola, scusami.
No, sto ascoltando.
Alla mia più estrema, ma inverosimile, quindi è inutile dirla, però la dico lo stesso. Bran che si è trasferito nel corpo del Night King e il Night King che si è trasferito al posto di Bran, ovvero Bran morto e il Night King che ha preso il suo posto nel suo corpo. La trovo molto molto inverosimile, però ho trovato brutto far finire la storia del Night King, si è finita così, senza esprimere magari qualcosa nei confronti di Bran. Ho visto un paio di sguardi, non so se era intento omicida da parte di Night King avendo tirato fuori la sua arma, però non saprei dire, per me non è finita qua. Poi vabbè, le morti sono un po' secondarie, però ci stanno, a parte quella di Theon che è veramente inutile. Ah, e per tutti i critici nel dire che Daenerys ha usato Jorah come uno scudo, è il contrario. Jorah si è preso Daenerys, l'ha portata dietro di sé e continuava ad uccidere. Ah, e l'ultima cosa è che Daenerys rispetto a Sansa almeno un ruolo lo fa, cerca di aiutare il suo popolo, di difendere il suo popolo e di uccidere. Sansa sta semplicemente dentro le cripte e non sa nemmeno come funziona un coltello.
Allora, io sono d'accordo con la maggior parte delle cose che hai detto, soprattutto per il fatto che la morte del Night King è stata molto sbrigativa. Io credevo che la battaglia contro gli estranei sarebbe durata un episodio e mezzo, due addirittura. Non credevo che lo avrebbero concluso in un episodio, anche se sì, è vero, è durato un'ora e mezzo. Però io credevo che si sarebbe prolungata molto e credevo che sarebbe stata una morte molto più scenica, diciamo così. Insomma, credevo che ci sarebbe stato dietro tutta una elaborazione di un piano particolare per uccidere il Night King, non questa comparsa dal nulla di Arya, che è stata un po' casuale, buttata lì, non l'ho capita molto bene. E poi considerando anche l'elemento della profezia del quale hai appena parlato, quindi a maggior ragione. Sì, beh, certi momenti sono stati un po' strani. Per esempio, secondo me, i draghi sono stati usati molto poco nella battaglia. Cioè proprio nel momento in cui dovevano magari bruciare i morti, li bruciavano ogni tanto, ecco. Insomma, secondo me ogni tanto si ricordavano che i draghi sputano fuoco e quindi, oh, è vero, e allora giù, bruciamo un pochino di morti. Però se avessero voluto avrebbero potuto fare la differenza molto di più rispetto a quello che hanno fatto i draghi. E sì, beh, Sansa sempre un po' il personaggio di oddio, la vedo molto passiva sempre comunque, e però è stata comunque nelle cripte a confortare il suo popolo, quindi forse qualcosa l'ha fatta. Non mi è piaciuto un po' lo spirito buonista che c'è stato nei confronti dei personaggi, di certi personaggi importanti, perché tutti dicevano sarà scioccante questo Trono di Spade, questa stagione sarà delirante, quindi io credevo che già avremmo detto addio a dei personaggi importanti, non a tutti, a molti. ora alcuni, insomma, durante questa battaglia. Per esempio, io credevo che sarebbe morta anche Brienne, sarebbe morto anche Jaime. Invece ho visto che sono sopravvissuti in una maniera un po' assurda, secondo me. Anche Sam credevo che sarebbe morto, perché li ho visti combattere con le spalle al muro, ma letteralmente, contro una valanga di morti che, se avessero voluto, l'avrebbero potuti schiacciare, e invece andavano lì uno per volta a farsi ammazzare. Anche questo l'ho trovata un po' inverosimile come cosa, l'ho proprio vista come un voler risparmiarli. E quindi, non so, delle cose non mi sono andate giù, però comunque la regia è stata fantastica, la fotografia buia, per carità, sì, buia, però bella, molto bello il momento, secondo me, in cui Arya si nasconde dai non morti all'interno della biblioteca del castello, sì, molto bella, quella veramente ho tenuto il fiato sospeso, quindi bellissima, e la regia splendida, veramente niente da dire, a parte se non per la fotografia, che io stavo lì e dicevo: oddio, non vedo, oddio, magari loro vedono qualcosa, io non li vedo, insomma, ero un po' perplessa, però dal punto di vista tecnico mi è piaciuta. Io concluderei.
Sì, un'ultima cosa è il ruolo dei White Walkers, che non mi è stato parecchio chiaro. Non hanno fatto molto, anche perché sono avanzati gli estranei o semplicemente morti, e il loro ruolo non è stato chiaro, ma dall'inizio della prima stagione non l'ho capito, quasi a fare da marionette al Night King, in un certo senso sono marionette. Per me, io ripeto, il ruolo di Bran in questi ultimi tre episodi è da vedere, perché sarà particolare capire come si evolverà lui, se morirà, ma magari può darsi pure. Però il corvo con tre occhi. Poi l'ultima cosa prima di chiudere: non mi è chiara quella visione che ha fatto nel Night King, quella visione dove l'ha visti combattere nel drago. Semplicemente forse è stato per scrutare quanto tempo avessero gli uomini di ferro, delle isole di ferro. Però non mi è completamente chiaro il suo ruolo, quindi ho paura, io spero in un collegamento con gli esseri di ghiaccio.
Staremo a vedere stasera, appunto, perché noi vedremo la quarta puntata stasera, e vi salutiamo, vi ringraziamo per averci seguiti fino a qui in questa puntata un po' più prolungata. Vi invitiamo a seguirci nelle nostre pagine Facebook e Instagram Seriamente Cinematti, e vi diamo appuntamento, speriamo, alla prossima settimana o comunque al prossimo episodio. Ma comunque, grazie Francesco.
Grazie a te.
E a presto, grazie a tutti.
Ciao ciao.